La giornata appena trascorsa in Italia è stata dedicata alle primarie del PD. Circa 2 milioni di militanti, infatti, nelle ore scorse sono recati alle urne per votare il nuovo segretario del PD. Sorride Matteo Renzi, che stravince il confronto con Andrea Orlando e Michele Emiliano con circa il 70% del voto, invece Orlando raggiunge il 20% ed Emiliano il 6%.
E noi ne parliamo questa mattina con il senatore Francesco Giacobbe, eletto proprio nelle fila del PD qui in Australia. Buongiorno, senatore.
Buongiorno e bentrovati agli ascoltatori.
Allora, che cosa significa questo voto per Matteo Renzi? Adesso non abbiamo ancora i risultati definitivi, però si parla di una vittoria attorno al 70%, insomma una grande vittoria per Matteo Renzi. Qual è il significato?
Penso siano state due grandi vittorie, una per il Partito Democratico, perché una partecipazione popolare di circa 2 milioni di persone alle primarie indica che c'è una forte, il partito è fortemente rappresentato nel paese, quindi una fortissima partecipazione che dà legittimazione ancora di più a questo esercizio di democrazia partecipativa, e due, ne esce rafforzato Matteo Renzi con oltre il 70% del consenso, e questo significa che si darà vita ad un partito ancora più forte che secondo me permetterà da un lato maggiore stabilità del governo, il governo Gentiloni che sta lavorando e lavora abbastanza bene, e nello stesso tempo permetterà di programmare il futuro per una piattaforma del partito che trovi il consenso negli italiani per le prossime elezioni.
Però erano quasi 3 milioni di votanti nel 2013, quindi un calo
c'era anche chi diceva che questa volta sarebbero stati meno di 1 milione. Io penso che le condizioni politiche attuali, nonché anche la data delle primarie, non dimentichiamoci che è stato il 30 aprile a ridosso del 1° maggio e subito dopo il 25 aprile, quando molte persone, anziché stare in città, se ne vanno al mare o in montagna. Diciamo, ci sono molti fattori che entrano in ballo, ma se guardiamo i commenti dei commentatori politici degli ultimi giorni, ecco, tutti davano le primarie per spacciate, meno di 1 milione, se un tante fallimento eccetera, invece penso che sia stato un grandissimo successo di partecipazione e democrazia partecipativa.
Ricordiamo, stiamo parlando con il senatore Francesco Giacobbe in linea in diretta con noi. Se volete commentare potete usare la nostra pagina facebook.com/sbsitalian, oppure potete anche mandare un sms allo 0429 996 263. Allora, senatore, perché la proposta di Orlando ed Emiliano non è piaciuta all'elettorato del PD?
Io l'unico commento che faccio nei confronti della proposta di Orlando è che forse è arrivata troppo tardi. Ecco, io mi aspettavo un'uscita sul campo di Orlando qualche mese prima, che forse avrebbe cambiato le sorti del partito anche in relazione alla scissione. Ma io penso che più che la proposta di Orlando o Emiliano, che non sia stata accettata dai militanti del PD, sia invece la proposta di Renzi. Cioè, Renzi ha fatto un ottimo lavoro, 1000 giorni al governo, ha messo le basi, solide basi per cambiare la situazione in Italia dal punto di vista dell'economia, ma anche dal punto di vista della trasformazione sociale. Ovviamente i risultati si vedono solamente dal punto di vista della macroeconomia al momento, ma speriamo che possano anche trasferirsi nella microeconomia, che poi sono le famiglie, a beneficio delle famiglie. Inoltre Renzi dà un senso di fiducia e di entusiasmo sulla conduzione del partito e del governo nel futuro. Cioè, abbiamo bisogno di un leader in Italia che sia forte e sia entusiasta di quello che vuole fare. Penso che Renzi dia questo senso di fiducia a tutti. Ovviamente Renzi ha fatto anche degli errori, forse è stato preso troppo dal governo e molto meno dal partito. È stato la prima cosa che ha detto al commento dei risultati, delle proiezioni, dei risultati delle primarie, è stato che ha imparato che il nostro partito non è un partito personale.
Ecco, questo voto di guida forte è essenziale. Non si può condurre in maniera personale questo partito, quindi significa che negli anni precedenti Renzi pensava che il partito fosse cosa sua?
No, significa negli anni precedenti ha badato troppo alle cose di governo e troppo poco invece al ruolo del partito, e questa è una cosa che ha riconosciuto sia all'assemblea in cui è stato indetto il congresso, nella riunione della direzione, e oggi a commento dei risultati. Quindi non è un partito personale, non può essere un partito personale, è un partito dei cittadini, un partito del popolo, e bisogna gestirlo in questa maniera. Questa sarà la grande sfida dei prossimi mesi, dei prossimi anni, un partito forte che possa far parte di un governo forte al governo del paese, perché non è possibile avere un ruolo solamente personale al governo del paese, nel momento in cui cade il governo cade anche la persona che rappresenta il partito. Quindi questa penso che sia forse la lezione più importante per ciò che riguarda l'esperienza fino ad oggi di Renzi, e lavorando in questa direzione della costruzione di un governo che sia un governo anche dei cittadini, penso che il PD sia sulla strada giusta per continuare a governare il paese.
Ci sono state alcune accuse di brogli e irregolarità in alcuni seggi al sud in Italia, accuse che hanno portato la Commissione Nazionale per il Congresso a chiudere 3 seggi, a Cariati in provincia di Cosenza, a Nardò in provincia di Lecce e a Gela in provincia di Caltanissetta, e sono stati annullati anche i voti già espressi. Che cosa è successo?
I casi specifici sono rapportati dalla stampa. In un caso sono stati trovati degli elettori che avevano già le schede votate, nell'altro caso c'era una presenza massiccia di persone che ovviamente nel paese erano conosciute per non essere militanti del PD e così via. Però dico, si tratta di 3 casi dello 0.01% di quante persone hanno votato, forse anche meno dello 0.001%. In tutti gli altri casi invece non ci sono stati problemi, il voto è legittimo, e penso che questo tipo di primarie, contrariamente a quello che dicono i venditori di fumo, sia la maniera migliore per garantire la partecipazione democratica al processo, perché quando almeno si ha la possibilità di vedere come si vota e chi vota, e quindi in un certo senso prevenire quelli che sono i problemi. Però per ciò che mi riguarda, ovviamente avere 2 milioni di persone che vanno a votare e non avere nessun problema, penso che sia una cosa, sarebbe stato troppo bello per essere vero.
Però, troppo bello per essere vero, insomma.
I tre casi sono una percentuale così sparuta e minima che non penso mettano assolutamente in discussione la legittimità del processo, anzi, secondo me lo rafforzano ancora di più, perché io dico sempre in giro, dico sempre in genere che è importante che le cose che vanno male vengano scoperte. Questo significa che c'è un sistema di vigilanza che funziona, così come per esempio in Italia contro la corruzione, dal momento in cui è stata instaurata la commissione anticorruzione e molti delle cose sbagliate che si fanno negli appalti pubblici vengono scoperti mentre accadono, non dopo l'evento, così come succedeva nel passato. Quindi significa che c'è un sistema di vigilanza allerta e che comunque in questi casi, che ne possiamo dire, non mette assolutamente in discussione la legittimità delle primarie per 2 motivi: uno, perché è una sparuta minoranza, e 2 perché sono stati individuati e cancellati immediatamente.
Andiamo avanti. Per quanto riguarda la partecipazione, quest'anno le primarie del PD prevedevano la possibilità di votare dall'estero e per via telematica, e una decisione che ha provocato anche delle polemiche. Per esempio, il comitato di Andrea Orlando sosteneva che fosse illegittimo, una scelta illegittima e non prevista dai regolamenti, e a scatenare il dibattito è stato anche il costo, cioè 4 euro per votare all'estero rispetto ai 2 euro che venivano richiesti al voto italiano, 2 euro in più che sono stati chiesti secondo il Partito Democratico per aiutare con i costi. Com'è andato questo voto in Australia? Avete dei dati sull'affluenza?
Sì, abbiamo 49 persone che si sono registrate nella circoscrizione, non tanto in Australia, nella circoscrizione Australia, Africa, Asia ed Oceania, e quanti poi hanno esercitato il diritto di voto ancora non si sa, proprio 2 minuti prima del...
Questo per il voto online, giusto per chiarire.
Sì, 2 minuti prima della sua telefonata ho chiesto informazioni a Roma, perché il voto online si chiudeva a mezzanotte, e quindi ore italiane, e quindi dovrebbero i dati arrivare a qualsiasi momento a partire da ora. Comunque, purtroppo, intanto io sono d'accordo sul fatto che il voto online sia una maniera, forse la maniera migliore per poter partecipare con quel tipo di garanzie che sono state poste da questo sistema.
Anche facendo
online
pagare il doppio, però, 4 euro sono tanti.
Oddio, questo qui lo vorrei mettere in discussione se necessario, non penso che sia la questione del costo. Quello che purtroppo invece non è andato bene, e lo dico in maniera molto chiara, è stato che non è stato organizzato fin dall'inizio, perché il voto online è stato introdotto solamente qualche giorno prima delle primarie, quando pochissime persone ne hanno potuto usufruire, mentre nelle precedenti primarie il voto online è stato organizzato molto in anticipo e quindi la partecipazione è stata più ampia. Ecco, per situazioni tipo quella della nostra circoscrizione, il voto online ovviamente è una maniera migliore per garantire la maggiore partecipazione.
Prima di salutarci, senatore Francesco Giacobbe, un commento sulla situazione visti in Australia. Una decina di giorni fa il governo Turnbull ha deciso di abolire il visto 457 e anche di cambiare le regole per l'ottenimento della cittadinanza. Da rappresentante degli italiani all'estero, in particolare qui in Australia, che cosa pensa di queste iniziative?
Ma innanzitutto la decisione del governo australiano, un parlamentare di un governo di un parlamento straniero non può fare dei commenti, però come australiano di origine italiana che vive in Australia dico che il governo dovrebbe riflettere su scelte di questo tipo, perché a me pare che stiamo entrando nel mondo, non solo in Australia, nella logica di quella che io definivo la politica fallace degli anni 20, anni 30, del fascismo, del nazismo, di essere autosufficienti, nazionalisti, eccetera. Cioè, non diciamo assolutamente a questi livelli oggi, però queste politiche autarchiche, cioè laddove tutto si può fare sulla base delle risorse interne, poi danno adito a delle scelte che non sono delle scelte che secondo me invece dovrebbero incoraggiare il trasferimento delle persone di lavorare da un paese all'altro. Io sono un convinto sostenitore che non ci dovrebbero essere frontiere nel mondo, quindi per me i lavoratori e i cittadini dovrebbero essere in grado di trasferirsi da un paese all'altro dove poter lavorare. Quindi la mia opinione personale è che qualsiasi tipo di visto non fa altro che limitare questa libertà, che secondo me nel mondo globalizzato è un fatto molto negativo.
Per quindi niente visti.
Per ciò che riguarda l'Australia penso che dobbiamo un po' studiarci meglio quali sono gli effetti, perché non mi pare che siano stati aboliti assolutamente i 457, ci sono altri tipi di visti che saranno.
Ma come sentiremo tra pochissimo nella testimonianza di uno dei tanti italiani che in qualche modo si vedono cambiare i piani quando già avevano fatto domanda, tratta di visti diversi che non portano alla residenza permanente, che era un po' l'obiettivo.
Siamo perfettamente d'accordo, quindi la mia idea, come l'ho detto, è non posso commentare sulle politiche del governo australiano, però posso commentare sulla scelta di politiche in generale dei governi, incluso anche il governo australiano, che secondo me dovrebbero favorire lo scambio e il trasferimento del movimento di lavoratori da un paese all'altro, anziché creare maggiori ostacoli. Quindi questo è l'unico commento che posso offrire, però si tratta di una legge australiana che la comunità italiana in Australia.
Ma il governo italiano in passato aveva degli accordi con il governo australiano che regolavano anche l'immigrazione in Australia di italiani. Questo non potrebbe essere possibile adesso?
Ma l'accordo di cui parliamo era l'accordo degli anni 50, l'accordo che era stato
certo,
fatto.
Certo, non riproporrei lo stesso, però.
Era stato incoraggiato dall'Australia nel momento in cui c'era bisogno di manodopera in grandi progetti di infrastruttura. Io non penso che ci siano delle condizioni oggi come oggi per avere degli accordi specifici di immigrazione fra un paese all'altro. Ci sono invece tutte le condizioni per incoraggiare il libero scambio, il libero movimento dei lavoratori da un paese all'altro, quello che fa l'Unione Europea. Però quando l'Inghilterra, il Regno Unito esce dall'Unione Europea, nel momento in cui il governo degli Stati Uniti vuole erigere muri per evitare che le persone entrino e avere delle politiche molto restrittive dal punto di vista dell'immigrazione, quando il governo australiano appunto pone dei limiti ancora maggiori alle politiche di immigrazione, sono delle scelte che i paesi fanno in maniera autonoma sulla base della loro legislazione sovrana. Il ruolo dell'Italia è deve essere quello di incoraggiare invece che queste politiche vengano riversate, cioè siano l'opposto, si incoraggi il libero scambio. Poi che possano esserci gli spazi per un accordo bilaterale di immigrazione e migrazione fra l'Australia e l'Italia, mi pare che le condizioni oggi sia in Italia che in Australia dal punto di vista delle economie non siano le stesse di quelle degli anni 50, però potrebbe anche essere una strada da esplorare se si riesce a giustificare dal punto di vista economico e dal punto di vista pratico, però non mi pare che ci siano le condizioni in questo momento.
Allora, senatore Francesco Giacobbe, grazie per essere stato con noi su Radio SBS questa mattina.
Oh, è stato un piacere, come al solito.